nel dare la parola a Padre Carbone, volevo suggerire qualche domanda, una curiosità, insomma, alcune curiosità. Alcune cose le ha risposte anche l'onorevole Minetti, parlando appunto di questo, l'autodeterminazione. La mia domanda appunto girava attorno a questa parola: la vita è mia e nessuno può dire fare niente al posto mio. Questo ritornello martellante, ripetuto, la vita è mia, la vita è mia, l'ho sentita per esempio quando l'onorevole Minetti era da ospite da Gallerner, il quale, proprio sono passato in quel momento lì, dal pingando, Gallerner in modo molto aggressivo diceva: ma come vi permettete, se la vita è mia, io voglio dire di sospendere, che non voglio mangiare e bere, insomma, questa cosa qua diventa oggettivamente, insomma, non dico difficile da affrontare, però ha una sua seduttività, ha una sua forza, che è bene anche trovare argomentazioni, se esistono, per poterla anche affrontare. Quindi una domanda riguardava questa cosa qua. E l'altra invece riguardava la laicità. Cioè, spesso, insomma, salta sempre fuori, non parlo della Chiesa, interviene qualcuno della Chiesa e viene accusato, viene messo a tacere, viene censurato dicendo: lo Stato è laico, la legge deve essere laica, il Parlamento è laico, tutto è laico. Ma cosa vuol dire laicità? Che cosa si intende? Questo cambia profondamente. Nel libro che citava l'onorevole Binetti, che è questo di Maurizio Mori, che appunto è uno degli ideologi che sono stati dietro al caso Englaro, quindi Englaro non è stato da solo, ha fatto la sua battaglia, dietro aveva un gruppo di persone, giurati, filosofi, medici, che lo hanno assistito, niente di male, però è bene saperlo. La telefonata a cui riferiva, la visita che Englaro fa dopo aver visto il tuo show televisivo, riesce a strappare a fine giornata, stanco, questo dottore famoso, importante, De Fanti, una visita. Dopo De Fanti, quindi super stanco perché visito tutto il giorno, poi dopo questo incontro impegnativo, telefona, nonostante tutto, telefona a Maurizio Mori e gli ha riportato il caso. Vi leggo solo la fine. Ho parlato con loro a lungo, perché marito e moglie, arrivando a casa tardissimo, oltre il dovuto, ma sono persone capaci e di solide convinzioni, dotate anche di discreta cultura. Forse sono in grado di portare avanti un caso come quello di Nancy Cousin e di Tony Blair. Vedremo, per ora ho assicurato loro il mio interessamento, ma sono persone serie che vanno seguite. Quindi c'è stato subito, no, in questa telefonata trapela proprio l'interesse, no? Abbiamo trovato qualcuno che vuole andare avanti, che vuole portare avanti le nostre tesi a livello della magistratura, per fare da vieta, per rompere questa porta pia, come dice un po' nel sottotitolo. La laicità. Laicità, vi leggo solo poche righe di una definizione che dà Maurizio Mori, quindi voglio sapere come, se è questa, se questo si può intendere la laicità. Con laico intendo la persona areligiosa, ossia quella che dichiara di non professare alcuna fede religiosa, ateo o agnostico. E con cattolico romano, perché lui sempre ripete, non posizione cattolica ma cattolica romana, continuamente lo ripete, proprio per dire la parte, è una posizione di alcuni. Un cattolico romano è la persona che professa la fede secondo la dottrina cattolica romana. Quindi laico è la posizione dell'ateo e dell'agnostico, in pratica è un sinonimo per dire ateo agnostico. È questo che vuol dire laico?
Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io parlo in piedi anche per evitare che gli amici delle ultime file debbano crescere di combo, perché vedo proprio la gente che fare così. Per un atto di pietà verso di loro, di solidarietà verso di loro, fanno in piedi, può darsi che la differenza sia minimale. Comunque, io dico a Massimo Zambelli che forse ha sbagliato la persona a cui chiedere la domanda, perché io sono vestito così, quindi io più di tanto non posso camuffare la mia identità. Allora, io faccio una precisazione etimologica. Laico viene dal greco laos, che vuol dire del popolo, è un aggettivo che indica la persona che appartiene al popolo. La prima cultura che usa questo termine è la cultura cristiana, quindi sono i cattolici che usano questo termine per designare coloro che hanno ricevuto il battesimo e non appartengono all'ordine sacro, quindi per distinguere battezzati in quanto battezzati e battezzati in quanto hanno ricevuto il diaconato, il sacerdozio o l'episcopato. Quindi questa è la matrice del termine, è una matrice cristiana, cattolica. Oggi però, quando si appioppa o attribuisce il qualificativo laico, lo si fa per contrapposizione a confessionale, cioè chi ragiona da laico e chi invece fa ragionamenti confessionali. Allora, propriamente parlando, cioè appellandosi alla filosofia, per ragionamento laico si intende dire quel ragionamento che ha la pretesa di fondarsi su argomentazioni razionali, cioè colui che rifiuta il principio di autorità. E per confessionale è, si intende quel ragionamento invece, che si appella continuamente al principio di autorità che è la propria confessione religiosa, si intende questo. Quindi, che sia agnostico, che il laico sia agnostico, ateo, a me non importa. L'importante è che abbia fiducia nella sua intelligenza e la sappia usare in modo incontrovertibile. A me interessa questo, per cui anche qui nel breve discorso che farò, data anche l'ora, avrò la pretesa, voi mi correggerete se sbaglierò, di fare, per quanto io sia vestito così, delle argomentazioni da laico, cioè delle argomentazioni che si reggano non sulla base del fatto che io sono sacerdote domenicano, evidentemente, della Santa Romana Chiesa Cattolica, ma sulla base del fatto che io uso in modo corretto la logica, quindi il ragionamento, e quindi fondo le mie argomentazioni in modo incontrovertibile. Quindi io per laico intendo questo, quindi io pur essendo cattolico, credente, sacerdote, ho la pretesa di fondare razionalmente i miei discorsi, come anche credo che la senatrice Bianconi e l'onorevole Binetti facciano, per quanto loro sono apertamente cattoliche, forse lei è considerata teocon, e lei è allora, questo qui anche, questo modo di mollare i nostri politici, Teocon e Teodem, è quanto mai irrispettoso. Ma perché la stampa italiana la fa? Per bollare le loro posizioni come confessionali, quando loro, lei in Senato e lei alla Camera dei Deputati, avrà mai citato il Vangelo o il Magistero della Santa Sede? Sono in
azione.
Passiamo a noi. Io questa sera il Vangelo, la rivelazione storico-biblica, non la cito, perché ho la pretesa di fare il laico, forse più di Maurizio Amori. Allora, veniamo, l'onorevole Binetti, e anche Massimo Zambelli, e anche lei con la legge 194, avete tirato fuori il nocciolo della questione. Io l'ho tratto qui alle 10.10, svegliate un attimo, perché è il nocciolo qua. Cioè, la questione dell'autodeterminazione. La senatrice Bianconi ricordava che qui si sta chiudendo il cerchio, o meglio, lo vogliono chiudere. Beppino Englaro, nell'intervista che ha rilasciato alcuni giorni dopo la morte reale della figlia, ha detto, quindi una delle prime interviste che lui ha fatto come il politico Beppino, ha ricordato il suo leader politico, il suo sogno, Loris Fortuna, bella roba. Colui che ha introdotto in Italia l'aborto e il divorzio. Vennero introdotti, io ero piccolo evidentemente, quindi non mi ricordo niente, vennero introdotti sulla base del principio dell'autodeterminazione, che ognuno fa quello che vuole. Nell'aborto l'autodeterminazione c'entra per modo di dire, perché la signora che chiede di abortire si determina a danno di un terzo, bella roba. Che autodeterminazione è? Qui, sulle questioni di fine vita, viene invocato il principio di autodeterminazione del malato, si presume, su se stesso. Allora viene in ballo la questione del bene vita, l'esistenza fisica, cioè il mio esisterci qui adesso, è un bene disponibile e un bene o un bene indisponibile? L'esistenza è mia proprietà oppure no? Domando. Com'è che io credo che tutti quanti siamo convinti che io possa disporre solo delle cose di cui sono proprietario? No? La bolla del crack finanziario ha dimostrato il contrario, che alcuni hanno disposto di ciò di cui era puramente che avevano un'esistenza puramente virtuale. No? E tutti quanti, bene o male, ne paghiamo le conseguenze. Ma credo che tutti quanti siamo convinti che ognuno di noi può disporre solo di ciò di cui è proprietario. Perché se io iniziassi a disporre del latifondo del tale, dell'immobile o dell'appartamento del tal'altro, o sono un ladro o sono un matto. No? Quindi ognuno di noi può disporre solo di ciò di cui ha la proprietà. E per avere la proprietà io che cosa devo fare? Devo acquistare questo bene con il lavoro, con il denaro, oppure lo posso ricevere in eredità, lo posso ricevere come donazione, oppure, peggio, lo posso ricevere, cioè me lo posso acquistare con la violenza, con la frode, con il furto. Stop. La vita, cioè l'esisterci fisico, tu lo acquisti in questi modi? No. Non lo acquisti mediante il lavoro, non lo acquisti mediante un'eredità e non lo acquisti né con la violenza né con la frode. Dunque, della vita noi non siamo proprietari. È un argomento a contrario. Noi della vita non siamo proprietari, perché non la acquistiamo in questo modo. Quindi, non ne possiamo disporre. Noi della vita siamo usufruttuari. Qualcuno di voi mi potrebbe obiettare, beh sì, però la vita, c'è sempre stato detto, che l'abbiamo ricevuta in dono. E io dei doni che ricevo ne faccio quello che voglio. Beh, calma, Se uno ti regala, se un amico ti regala un bel Rolex d'oro e tu si giochi a padone, credi di fare un onore all'amico, l'amico ti dirà, tu sei matto, oppure mi offendi perché io ho l'amico che te l'ha regalato, si proietta in questo orologio o comunque in questo regalo, dunque tu fai un'offesa all'amico che te l'ha regalato. Quindi anche dei doni ricevuti moralmente parlando non ne possiamo fare un qualsiasi uso, ma dovremmo fare sempre un uso che è rispettoso dell'obiettivo proprio del dono, cioè un uso che abbia una finalità coerente con il dono stesso e che sia rispettoso delle intenzioni di colui che l'ha donato. No? Queste sono regole di buon senso della pacifica convivenza. Quindi, questo è il primo argomento con il quale si capisce che l'esistenza fisica non è un bene di proprietà nostra. Poi il mio esistere è anche un bene indisponibile, di cui cioè io non posso disporre, perché il mio esistere è la condizione che mi rende la condizione di possibilità per qualsiasi altra scelta. Cioè, se io disponessi del mio esserci, evidentemente negandolo, quindi attraverso il suicidio, mi precluderei qualsiasi possibilità di ulteriore disposizione. Cioè ci sarebbe una contraddizione tra grande, come ricordava l'onorevole Benetti. Cioè precluderei qualsiasi altro esercizio della mia libertà. Cioè un cortocircuito. Terza argomentazione per cui l'esistenza fisica è un bene indisponibile. Ognuno di noi sperimenta di essere venuto all'esistenza non di propria iniziativa. No. Collega all'inizio ricordava che ognuno di noi sperimenta al mattino che gli è data una nuova giornata. Heidegger, che è un filosofo tedesco sicuramente non cattolico, diceva che ognuno di noi è gettato nell'esistenza, cioè è nell'esistenza, esiste, non di sua iniziativa, cioè nessuno di noi è causa del proprio esistere. Se uno di noi fosse causa del proprio esistere, dovrebbe essere prima ancora di esistere. Facchini, è difficile?
No.
Spiegato così a voce, letto casomai un poco piuttosto, ma così spiegato a voce. Quindi nessuno di noi è causa del proprio essere, perché altrimenti dovrebbe precedere nell'esistenza se stesso, il che è contraddittorio. Allora, attraverso questi tre argomenti, forse troppo filosofici, ma credo che partano dall'esperienza comune che uno non ha preso l'iniziativa di venire all'esistenza, la tradizione culturale dell'Occidente, cioè quella nata sull'Acropoli di Atene, ha ritenuto sempre che l'esistenza fisica corporea è un bene indisponibile. Questo è un principio di civiltà ed è anche un principio di civilizzazione che ha forgiato tutte quelle reti di solidarietà di cui la nostra regione è particolarmente fiorente. Se viene meno questo principio, inizia quel fenomeno che in Francia già hanno sperimentato, attraverso il caso, quello quando si fu la canicola nel 2003, che non andavano a riconoscere i cadaveri, oppure che in Olanda questa eutanasia al tappeto, cioè si diffondono dei fenomeni di decivilizzazione, cioè di disinteresse nei riguardi dell'altro e della disponibilità della vita. Ora, quando si parla di testamento biologico oppure di dichiarazioni anticipate di trattamento, il pericolo è che attraverso questi strumenti giuridici si consenta a un cittadino sano o malato di disporre della propria esistenza fisica. Il pericolo è questo. Ora, il progetto di legge Calabrò questo lo esclude e ha fatto i salti mortali, ma lo si vede anche dal testo stesso, per poterlo escludere. E diciamo, leggendo il testo, sembrerebbe che ce l'abbia fatta. Prima di addentrarmi in queste altre questioni, esiste un'altra questione di mitro per l'autodeterminazione, quella della libertà, perché qui ci sono dei grandi equivoci. Equivoci che sono figli di alcune correnti del pensiero moderno. Nel pensiero moderno c'è il mito dello scavalcare continuamente dei limiti, il mito cioè della corsa agli ostacoli, di superare continuamente gli ostacoli. Chi ha fatto filosofia si ricordi Fichte, no? Quello di superare continuamente gli ostacoli, che sono un limite che va continuamente superato. Così l'ideale massimo della libertà è quella di non avere limiti. Questa è un'utopia, perché la libertà, almeno un limite, lo deve avere, che è il suo contenuto proprio, l'esistenza. Anche perché, scusate, la libertà è un'astrazione. La libertà, propriamente parlando, non esiste. Esiste la persona umana libera. E qui dunque la libertà, poiché un'astrazione non esiste, ma è sempre ancorata ad un soggetto umano, ha un contenuto preciso che le è data dai confini del soggetto umano. Voglio volare. Provaci. Io non sono Leonardo. voglio volare con il mio solo corpo, beh, non sono libero,
sono attentato alla mia libertà,
è un limite naturale, dato dal fatto che io sono un soggetto umano, sono libero, sì, però la mia libertà è calibrata su me stesso. Questo è non più che un limite, inteso in modo piano, che quindi deve essere continuamente oltrepassato, e secondo alcuni sarebbe una violenza a me stesso se io non lo oltrepassassi, più che un limite, questo è un confine naturale. La libertà umana si radica in un soggetto umano che ha delle sue caratteristiche, e queste caratteristiche forgiano i campi di esercizio della libertà. Sono molteplici questi campi. Da essi la libertà può trarre moltissimi frutti, ma la libertà ha questi campi, non ne deve uscire. È, in altri termini, anche una sorta di competenze. La persona umana ha delle competenze, degli ambiti di competenze. Se sta dentro esse, raccoglie. Se sta fuori, mette in pericolo non solo gli altri, ma anche se stessa. Così che, per portare il discorso sull'autodeterminazione, se la libertà umana viene esercitata per la tutela, la promozione della salute corporea, allora la persona umana ne trarrà un giovamento. Ma se l'autodeterminazione viene esercitata nel rifiuto dell'esistenza corporea, il soggetto umano libero si preclude per il domani di essere libero, no? Perché sceglie la strada del suicidio. Quindi c'è anche questo aspetto culturale di alcune correnti filosofiche che dominano gran parte della mentalità comune, di considerare i limiti della libertà non come confini propri derivanti dal fatto che la libertà non esiste, ma esiste il soggetto umano libero. È tutto per sentire. Comunque, andiamo avanti. La questione delle dichiarazioni anticipate del trattamento e del testamento biologico. Il disegno di legge Calabrò fa di tutto per escludere che mediante la sottoscrizione di questo, delle dichiarazioni anticipate di trattamento si possa introdurre l'eutanasia per azione, oppure l'eutanasia per omissione, oppure delle forme di autodeterminazione del paziente che violino i principi generali dell'ordinamento giuridico. Quindi, mediante queste dichiarazioni anticipate di trattamento, il paziente o il cittadino sano, perché le potrebbe sottoscrivere anche un cittadino sano, non può mai chiedere per sé delle azioni che sono vietate dall'ordinamento. Però io condivido le perplessità della senatrice Bianconi a proposito di questi documenti, perché questi documenti, cioè le dichiarazioni anticipate di trattamento, che sono delle dichiarazioni con le quali un cittadino sano oggi scrive: io, il giorno in cui non sarò più in grado di intendere e di volere a causa di una patologia, non desidero, ed elenca tutta una serie di trattamenti, voglio, e indica tutta una serie di trattamenti. Allora, io sono stato personalmente sempre contrario, parlo come persona privata, come cittadino italiano, sono sempre stato contrario a questa tipologia di documenti, poi vi spiegherò perché. Però la vicenda tristissima di Eluana Englaro mi ha indotto a cambiare opinione. Perché? Perché attraverso tutte le vicende giudiziarie che hanno condotto poi all'esito funesto, la magistratura, alcune sentenze della magistratura,
che il decreto della Corte d'Appello di Milano, preciso che il decreto non è una sentenza, il decreto è un atto amministrativo, hanno radicalmente modificato l'ordinamento giuridico italiano. Prima erano sufficienti i due articoli del codice penale, ricordate dell'onorevole Rubinetti, e il codice di deontologia medica, e poi la buona prassi clinica. Oggi, a causa del precedente giudiziario del caso Engrano, questi si sono rivelati insufficienti. Dunque io ho cambiato idea. Io ho detto ai miei confratelli Johnny, Gulmori e Luan, beh, io faccio una dichiarazione anticipata di trattamento, io faccio un testamento biologico brevissimo. In qualsiasi malattia, qualsiasi cosa capiti, datemi sempre da mangiare e da bere, con qualsiasi mezzo. Guardate spesso. A condizione che l'essere idratato e alimentato raggiungano l'obiettivo loro proprio, cioè mantenere l'omeostasi cellulare. Quando questo non fosse più possibile, vuol dire che c'è il blocco renale, sospendete. Allora, dunque, stando così le cose, una legge è necessaria. E quindi tanto di cappello al senatore Calabrò, che ha cercato di fare questa legge, che è molto apprezzabile, per quanto ci siano alcuni aspetti che sollevano dei dubbi. Io mi soffermo solo su questo. Il primo problema è suscitato dalle dichiarazioni anticipate di trattamento. È un problema di carattere storico che è bene ricordare, perché nessuno quasi mai ne parla. Come sono nati? Sono nati a New York le dichiarazioni anticipate di trattamento, che non sono esattamente il testamento biologico. Comunque, le prime forme di living will, così le chiamano in ambiente anglofono, nascono negli Stati Uniti d'America in alcuni studi legali di New York. Che era successo? Di fronte ai progressi delle tecniche mediche, i malati, i congiunti dei malati crescono nelle loro aspettative di guarigione o di cura. Queste aspettative spesso sono gonfiate dalla pubblicità e talvolta sono deluse dalla pratica realistica, dal realismo medico. No? Pensate a tutte quelle bolle che ci vengono presentate a proposito degli ultimi ritrovati. Come si chiama quel biologo cinese che andava in giro per l'Italia a raccattare pazienti di sclerosi laterale amiotrofica, li portava lì per fare le iniezioni di staminale adulto?
40.000 euro la volta.
40.000 euro la volta, viaggio escluso. Poi, in Italia avevano una sopravvivenza media di 30 anni. Dopo questa iniezione di staminale adulto, ritornavano in Italia con una sopravvivenza di circa 5 anni, a causa di tutte le infiammazioni muscolari che avevano subito a causa di queste iniezioni. Quindi, a Napoli, io sono napoletano, a Napoli si direbbe corrotto e mazziato. Allora, quindi ci sono queste aspettative crescenti nei riguardi dei poveri medici, che vengono molto spesso deluse a causa del realismo della prassi medica, e il paziente muore, i congiunti, per motivi economici evidentemente, fanno causa alle cliniche. Allora questi medici newyorkesi non li possono più, si rivolgono a degli studi legali. Questi due studi legali alla fine degli anni 70 elaborano le prime forme di living will per tutelare la classe medica dalle richieste, dalla citazione in giudizio per risarcimento danni. Quindi lo dobbiamo ricordare. Testamento biologico, living will, dichiarazioni anticipate di trattamento hanno questa matrice storica. Sono un documento giuridico che serve da ombrello alla classe medica per evitare di essere chiamato continuamente in giudizio per il risarcimento danni a favore dei congiunti dello sfilato. Se avete degli amici o parenti avvocati, domandate loro in Italia se queste cause, questa tipologia di cause, non è aumentata in modo esponenziale. Io l'ho fatto, mi hanno detto, da 15 a 20 volte negli ultimi 20 anni. Quindi hanno questa proprietà. Difatti in Italia le prime forme di testamento biologico da chi sono state proposte? Caldamente da dei medici, Veronesi e Marino. Io non dico che i medici facciano male a tutelarsi, anzi, fanno bene, però ci possono essere anche altre forme di tutela. Quindi, questa è l'origine storica. Poi, le dichiarazioni anticipate di trattamento sollevano un'altra perplessità che ricordava anche la senatrice Bianconi. Partono dal farci immaginare una situazione futura, che noi ci auguriamo ipotetica, cioè perché si suppone nell'ipotesi in cui io fossi in grado, non fossi più capace di intendere e di volere, a causa di un trauma cranico o di un'altra patologia cronica come degenerativa, come l'Alzheimer. Dispongo che, si suppone questa ipotesi, allora nascono da una proiezione immaginaria, immaginare me in quella situazione lì. E questa è già, a mio parere, una prima coazione. Mi costringono, mi violentano a immaginarmi in quella situazione lì. Ma chi è che desidera mai vivere in quella situazione lì? Scusate, questa è un'ipotesi che nessuno desidera, anzi che ognuno di noi rimuove, vuole rimuovere. E questo è il limite di questi documenti. Proprio perché ognuno di noi vuole rimuovere quell'ipotesi di condizioni di vita, negli Stati Uniti d'America, dove in vario modo sono presenti queste forme di documenti, pur essendo molto pubblicizzati, in realtà i documenti sono stati sottoscritti soltanto dal 10 al 20% della popolazione, dipende da Stato a Stato della federazione. Quindi i documenti suppongono una coazione violenta. Ripeto, altro che manifestazione della volontà, certo, c'è anche questo, ma non crediate che siano un vessillo di libertà, come ricordava prima l'onorevole Binetti. Non sono fatti per garantire la libertà del malato, ma coartano adesso la libertà di un cittadino sano, in vista dell'ipotesi irrealistica che noi ci auguriamo che non accada mai.
Molto napoletano.
E poco, diciamo, poco confessionale. Molto laico, poco confessionale. Anzi, per niente. Ecco. Dobbiamo ricordare anche le cause che spingono a queste forme di documenti. Cioè la mentalità diffusa del benessere, che io evidentemente non condanno, perché chi è che di noi non vuole vivere bene, è un'aspirazione legittima. La mentalità del culto estetico, oppure della prestanza atletica, inducono queste mentalità almeno a rimuovere inconsapevolmente lo scacco dell'invalidità e della patologia inguaribile. Quindi finché patologia inguaribile e invalidità non sono accettate come dei limiti propri della condizione umana, ma sono viste sempre come degli ostacoli da superare a tutti i costi, e se io non le posso superare, allora le rimuovo, e le rimuovo anche chiedendo di ammazzarmi, allora dovremo introdurre in Italia delle forme più o meno blande di eutanasia. Ripeto, la questione della civilizzazione è nasce con il prendersi cura. Dei paleantropologi, quando è che hanno scoperto che davanti a determinati resti ossei c'era una forma di civiltà umana? Quando ad esempio hanno trovato dei resti ossei e hanno visto, esaminandoli con la radioscopia, che in questo essere vivente 10.000 miliardi di anni fa si era verificata una frattura al femore. Una frattura al femore quando presumibilmente questo vivente aveva 3 anni. Un vivente di 3 anni con quella frattura, per quanto saldatasi con il carmo osseo, non poteva sopravvivere da solo, non sarebbe sopravvissuto da solo. Quindi se è sopravvissuto fino ai 40-45 anni, come dicevano altri esami di paleantropologia, era segno che era vissuto all'interno di un contesto, di un gruppo, che si era preso cura di lui. Dunque hanno dedotto che lì eravamo già in presenza di una civilizzazione umana. Allora, la civiltà umana c'è ed è tale quando c'è la logica del prendersi cura. Allora, se oggi c'è un'urgenza, è proprio quella di ribadire l'eliminazione dell'abbandono del malato. Nessuno di noi, immagino, voglia vedersi abbandonato in una corsia di ospedale. Nessuno di noi, immagino, voglia vedersi rifiutate delle terapie ordinarie e proporzionate, come dice il disegno di legge. Nessuno di noi, immagino, voglia vedersi senza acqua e senza cibo, per quanto perfusi con clebocrisi o PEC. Mi sa che ho finito. No, dico l'ultima cosa, prendetela come finta. Allora, prendetela come finta. La senatrice Bianconi ricordava la questione degli emendamenti. Allora, il disegno di legge Calabro, così come si trova tuttora su internet, prevede che le dichiarazioni anticipate di trattamento sono dei documenti giuridici che attivano l'alleanza terapeutica. Ad esempio, uno dei grandi meriti di questo disegno di legge è che è tutto impostato nella logica dell'alleanza solidaristica, diagnostica, terapeutica tra medico e paziente, il che è un grande punto a favore del documento. E legge le dichiarazioni anticipate di trattamento, per quanto io abbia sempre quelle perplessità lì, nella logica di favorire il rapporto di alleanza terapeutica. In questo stesso modo ha sempre letto le dichiarazioni anticipate di trattamento anche il Comitato Nazionale di Bioetica, che ha emesso un importante documento il 18 dicembre 2003. Io invito tutti ad andarli a leggere. È un documento del Comitato Nazionale di Bioetica molto equilibrato, dove prende in esame tante posizioni e dà anche alcuni suggerimenti che mi sembra il disegno di legge Calabro abbia recepito. Il disegno di legge Calabro dice che le dichiarazioni anticipate di trattamento sono degli orientamenti, dei desideri, come dice la Convenzione di Bioetica europea, ratificata anche dal Parlamento italiano, degli orientamenti, dei desideri che il paziente o il cittadino esprime in merito ai trattamenti sanitari. E il medico li deve prendere in considerazione. Il disegno di legge Calabro non dà carattere vincolante alle dichiarazioni anticipate di trattamento. Alcuni emendamenti invece vogliono dare carattere vincolante a queste dichiarazioni. Vediamo la differenza. Allora, se le dichiarazioni anticipate di trattamento sono un semplice orientamento, un semplice desiderio che il cittadino sano o il paziente a cui è già stata fatta una prognosi o una diagnosi dà al medico, grazie anche al colloquio, alla fiducia che ha nei confronti del medico, allora attraverso di essi si può consolidare l'alleanza terapeutica e il medico non ha le mani legate. Cioè il medico potrà agire sempre in scienza e coscienza in vista del bene, salute del paziente. Dunque il medico, in questo modo, cioè dichiarazione anticipata di trattamento, semplice orientamento, semplice desiderio del paziente, lascia nel medico un professionista che mette a disposizione del paziente la sua competenza, la sua arte e la sua scienza, mette a disposizione dei mezzi perché possibilmente, realisticamente, vengano raggiunti dei risultati. È un professionista, come un avvocato, no? L'avvocato non è che si difenda, non è che le faccia vincere la causa, è l'avvocato da cui non andare. L'avvocato ci fornisce dei mezzi, la sua difesa, la sua competenza, la sua scienza giuridica, ma non è che ci garantisce il risultato vincere la causa, non dipende mica solo da lui. Altra ipotesi, dichiarazioni anticipate di trattamento vincolanti per il medico. Il medico ha le mani legate, il medico non può più agire secondo scienza e coscienza. Il medico deve garantire un risultato. Il tale cittadino, un tempo sano, oggi malato, mi ha chiesto questo. Il medico diventa, in questa ipotesi, che sarebbe consentita da alcuni emendamenti, il medico diventerebbe l'esecutore delle volontà del paziente e deve garantire un risultato. Il fine qual è? Trasformare radicalmente l'identità del medico da professionista che agisce in scienza e coscienza in vista del bene e salute del paziente diventa l'esecutore delle volontà del paziente, cioè un prestatore d'opera analogo al riparatore di biciclette o di carburatore. Io non gli chiedo dei mezzi, di prestarmi dei mezzi. Io gli dico, lei deve raggiungere questo risultato. Come lo vedrà lei? Ma lei mi deve garantire questo risultato. Capite che con le dichiarazioni anticipate di trattamento, giuridicamente vincolanti per il medico, l'identità della professione medica è completamente stravolta. Il medico sarà anche coperto non solo dall'ombrello, ma proprio da un intero scafandro a piombo, se volete, ma diventerà il semplice esecutore dei desideri, non chiamiamolo più paziente, ma del cliente a questo punto, che oggi sanno deve prevedere una patologia futura, remota, precludendosi casomai anche le possibilità di accedere al progresso dell'arte e della tecnica.